Voci di un secolo di Giovanni De Luna.
Stiamo ricostruendo in questo ciclo di Voci di un secolo il disastro che il 9 ottobre 1963 si abbatté sui comuni del Vajont. Ieri abbiamo descritto soprattutto le modalità con cui i paesi posti sulle pendici del monte Toc, Erto e Cassa soprattutto furono investiti dalla tragedia. Oggi ci occuperemo di quello che successe a valle, a Longarone soprattutto. Spinti dalla frana staccatasi dal monte Toc, 50 milioni di metri cubi d'acqua precipitarono a piombo per i 261 metri della diga. La valle è strettissima e tortuosa in quel punto e la massa d'acqua fu compressa e spinta in fuori ancora più veloce. Uscì a 100 km orari ed era alta 70 metri. A Longarone nessuno aveva ancora capito. Nel buio il muro d'acqua non si vedeva e intorno alle 22.40, un minuto forse, dopo il distacco della frana, in paese cominciò un vento leggero. Era l'effetto metropolitana. L'acqua che arrivava spingeva avanti un'onda d'aria. Col vento che rinforzava il brusio diventò un rombo. La terra iniziò a tremare sempre più forte. Quando l'onda fece irruzione nel greto del Piave, migliaia di ciottoli furono sparati via in avanti. Il vento diventò fortissimo, dei tetti volavano via le tegole, sui muri arrivavano le sventagliate di sassi dal Piave. L'aria compressa davanti all'ondata fu un'onda d'urto. Scaraventò cose e persone in avanti, alla cieca. Gli edifici si sbriciolavano, le case, le chiese. Nella grande chiesa parrocchiale di Longarone venne giù tutto, non si salvò nemmeno l'altare. Poi portici, osterie, piazze, strade furono cancellati in una montagna di macerie sotto il muro d'acqua. Le persone scampate all'onda d'urto furono colpite da interi cornicioni, colonne, pezzi di muro, mobili, vestiti, persone, animali, frammenti di ogni tipo furono scagliati in cima agli alberi. La caserma dei carabinieri fu spazzata via dalle fondamenta. Gli abitanti che scappavano sulla statale di Alemagna furono investiti in pieno, non se ne salvò nessuno. Quelli che correvano su verso il monte furono raggiunti dall'ondata intorno forse alle 22.43. Poi non restò che raccogliere le vittime e seppellire i morti.
Al sindaco di Cimolais, signor Ambrogio Fabris, abbiamo chiesto se è già stabilita l'ora dei funerali.
Sì, ieri sera Sua Eccellenza il prefetto con le altre autorità e anche interessati, parenti delle vittime, si è stabilito che il funerale sia alle ore 15 di oggi.
Dove?
A Erto. Quelli che sono stati recuperati finora sono il numero di 8, gli altri ancora non si sa. Penso che ci siano anche poche speranze di recuperarli, perché in quel fango che sono stati trascinati sarà una cosa difficile, insomma.
La popolazione potrà salire ad Erto per i funerali?
Sì, sì. È già stato stabilito un servizio di autocorrieri, di camion della polizia, dell'esercito, per portare la popolazione di Erto e anche di Cimolais ad esecchi, insomma.
E intanto nella chiesa di Cimolais le prime preghiere per i morti.
Lo avete sentito, era il sindaco di Cimolais, Ambrogio Fabris. Dopo i funerali, dopo aver seppellito 2000 bare, bisognava lasciare che la vita riprendesse il suo corso. Occorreva ricostruire i paesi distrutti, mentre la diga dell'orrore era lì, sempre lì, altera, fiera, completamente intatta.
Riprende la vita, se il termine vita significa la decisa volontà di resistere e di sopravvivere di questi valigiani. Al secondo piano della casa comunale sono state allestite due aule, una quarantina di banchi, due lavagne, le cattedre. È qui, tra questi banchi ancora vuoti, che abbiamo incontrato un vecchio maestro di Longarone, Giuseppe De Vecchi, ex sindaco del paese, che al momento della sciagura era a Cortina.
Io vengo qui a Longarone dal primo giorno, resistendo al dolore perché devo cercare i miei che non ho ancora trovato, ma nello stesso tempo vengo richiesto da parte dei miei paesani, i pochi superstiti, di testimoniare sulla loro identità davanti al commissario prefettizio, al quale essi chiedano l'aiuto, il pronto soccorso, il primo soccorso.
Signor maestro, permetta che anche noi la chiamiamo così. L'abbiamo sentita poco fa mentre si preoccupava, lei pensava alla ricostruzione di Longarone e si preoccupava degli alberi, la terra per gli alberi da mettere intorno alle case.
Oddio, durante la notte passano per la mente tanti pensieri senza conclusione, perché siamo un po' tutti sconclusionati. Questa degli alberi proprio è una mia mania, me la dovete perdonare, ma forse vorrei che attorno a quel cimitero ricrescessero gli alberi che l'ondata ha distrutto. Mi sembrava che i nostri morti la via riposassero meglio all'ombra di quegli alberi. In questo villaggio adesso così, questo paesaggio così desolato, ridotto alle ossa della montagna, io non so, sarà anche un sentimento di un principio di pazzia, questo di voler rivolere gli alberi, di rivolere gli alberi a Longarone. Sì, noi qua giù dobbiamo tornarci. Mia moglie non è del paese, eppure è affezionata, vuol tornar giù. Solo non vuol più la diga, o almeno non vuole più il pericolo incombente sulla sua casa. E io dovrò tornare anch'io. Certo che qui, in questo paese, io ho visto i soldatini ieri. I soldatini sono pagati dalla patria in questa maniera. Hanno 20 anni, non hanno mai visto la morte, noi siamo rotti alle morti. In prigionia hanno visti tanti di morti. Scavano tutto il giorno e poi passano davanti alla tenda del generale e c'è un capitano di stato maggiore che dà in più dell'arancio una stretta di mano e ai più piccoli, ai più deboli, una carezza sul cappello. È una cosa che vi è composta.
Non era stata la diga a uccidere, era stata la frana del Monte Toc e gli uomini che avevano voluto costruire una diga sotto quella frana. Il Monte Toc era stato definito il monte che cammina. L'orrore di quel disastro è anche e soprattutto qui, nel suo essere clamorosamente annunciato, nel suo essere avvenuto al rallentatore, quasi alla moviola. La diga era stata costruita tra il 1956 e il 1960. Bene, già il 4 novembre 1960, con una scossa tellurica, un piccolo promontorio sulla riva sinistra del lago si staccò inabissandosi. La caduta spinse verso la riva destra una grande ondata d'acqua. L'intero fianco del Monte Toc ebbe un cedimento. Guardando verso l'alto si vedeva bene una grande spaccatura del terreno. Una fessura larga un metro si era aperta improvvisamente. La Sade, che era la proprietaria e la costruttrice dell'invaso, e il disastro continuò. Il 263, un mese prima della sciagura, una nuova scossa di terremoto smosse la frana di 22 mm verso il basso. Il 15 settembre la grande frana avanzò di 12 mm. La velocità raddoppiata in 2 settimane. Il 26 settembre la altri 22 mm. Il 2 ottobre di 40 mm. Il 3 di altri 40. Era un crescendo angosciante mentre nessuno faceva niente per salvare uomini e cose. Ancora alle 22 del 9 ottobre, mezz'ora prima del crollo definitivo, dalla postazione di guardia sulla diga segnalarono il cedimento della montagna che procedeva a vista d'occhio. Da Venezia, dalla direzione generale della Sade, gli risposero di dormire con un occhio solo. Ma ascoltiamo ora sulle caratteristiche idrogeologiche del disastro un'intervista con l'ingegner Buono del Genio Civile di Belluno, realizzata allora nei giorni immediatamente successivi a quel tragico 9 ottobre.
A Belluno ero addetto alla sezione idraulica del Genio Civile e perciò ho avuto modo di effettuare diverse costruzioni e difese a valle della diga.
Parliamo un po' di questo Monte Toc, ovvero la montagna che cammina, come la chiamano i valigiani. Cammina davvero? E come si presenta la situazione oggi?
Vede, il fatto di dire che il Monte Toc cammina è un'espressione un po' troppo generica. Dicevano i paesani, dicevano così in parole piuttosto sommarie, perché da quella parte ci sono sempre state, anche molto prima della costruzione del bacino, delle frane di entità più o meno notevole. Ora, dopo successo il fatto, si è visto purtroppo che la roccia era una roccia poco consistente da quel lato e ha provocato quell'enorme disastro che noi sappiamo. Per quanto riguardano i costoni che sono ancora sotto una potenziale minaccia di frana di cui avevano parlato i giornali, io ho avuto modo ieri di fare un sopralluogo in elicottero fino alla sommità della zona di distacco della frana e ho avuto modo di esaminare abbastanza attentamente l'incile, l'origine del conoide.
Lì c'è il pericolo di ulteriori frane o no, secondo lei?
Guardi, è una risposta un po' difficile da fare, perché non si può dare una risposta perentoria. Il pericolo potenziale sussiste, può sussistere senz'altro. Da quanto ho visto io, spacchi e fessurazioni non ne ho notate, ma vede, sono fatti che, dati i precedenti, possono succedere da un momento all'altro. Perciò la prudenza non è mai troppa.
Giustificata dunque anche la decisione di non lasciare agli abitanti di Casso e di Erto di rimanere nelle loro case?
La ritengo giustificatissima in questo momento. Fino a quando la situazione non si sia sufficientemente assestata, la ritengo più che giustificata.
Secondo lei il bacino artificiale dovrebbe essere svuotato o no?
È una parola, vede. Ho letto, ho avuto modo di leggere anche sulla stampa certe notizie che vengono ammanite, diciamo, un po' troppo semplicisticamente. Svuotare il bacino è una parola. Pensi, per darle un'idea, che il fronte della frana è di ben 1,8 km circa e si è costituita una barriera naturale davanti alla diga, una barriera naturale che ha creato un bacino che è diventato un bacino naturale. Quindi le dire di svuotare il bacino è un'affermazione un po' troppo facile.
Lo avete sentito, lo avete capito, la diga orgogliosa e potente, pur essendo ancora in piedi, appare ora umiliata e completamente inutile. È la natura che si è riappropriata della valle. Sul destino dei suoi abitanti torneremo domani.